Non dico altro e passo ad una fiaba per lo spazio di fare ragazzi, famosissima, che diventa un'altra cosa. È La strana storia di Cappuccetto Blu, che esce per 7-9, con le illustrazioni di Clémence Pollet. Lo ha scritto Guia Risari. Buon pomeriggio, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa accadrebbe, Guia Risari, se la mantellina rossa di Cappuccetto diventasse, anzi venisse proprio tinta da Cappuccetto in un bel color blu?
È una rivoluzione, cioè Cappuccetto in qualche modo si prende la responsabilità di guidare il suo destino e di reagire ai presunti assalti del lupo, del presunto lupo, interpretando una serie di fiabe differenti. A questa, diciamo, versione surrealista della fiaba sono arrivata dopo aver studiato varie storie di Cappuccetto,
ecco,
rosso.
Quante varianti, Guia Risari? Tantissime.
Ne esistono migliaia, e tra l'altro è una storia diffusa in tutto il mondo, quindi in Giappone il lupo è un orso, in Corea è una tigre, nella versione cinese è la nonna, la protagonista che va a trovare le nipotine. E succedono poi che le versioni forse più drammatiche sono state censurate con gli anni. Una delle versioni più antiche vedeva il lupo invitare Cappuccetto Rosso a mangiare il corpo della nonna, per esempio. Poi più tardi la versione che conosciamo un po' tutti è quella di Chaperot alla fine del 600, che finisce con il divoramento da parte del lupo e la morale alle giovinette un po' sventate che rivolgono la parola agli sconosciuti. L'altra che conosciamo anche tutti è quella degli inizi dell'Ottocento, dei fratelli Grimm, dove appare il cacciatore e salva tutti con questo finale molto paternalistico. Ma le varianti più antiche sono quelle più vicine alla realtà, e quindi lì Cappuccetto Rosso si liberava da sola dell'impaccio del lupo con vari stratagemmi.
Ecco la sua, per l'appunto, che è una bambina divertente, curiosa, coraggiosa, che insomma in realtà questo forse lo possiamo dire, riceve in regalo dalla mamma una mantellina rossa, ma è lei che la tinge di blu, perché il rosso le ricordava troppo la fiaba.
Esatto, sapeva già che delle brutte cose succedevano, e la mia Cappuccetta Blu decide insomma di utilizzare per difendersi dalle aggressioni le storie, trasformandosi nelle cose e nei personaggi che vedono interpretare queste storie e di solito vincere queste storie. E questo perché? Perché, come dico sempre ai bambini che incontro, ma anche agli adulti quando leggono romanzi, in particolare con i libri, ogni storia è un antidoto contro un problema della vita, una possibile soluzione a un problema che magari un giorno si presenterà. Quindi in questo senso la mia è proprio una Cappuccetto Blu armata di storie, e che intratterrà un gioco di botta e risposta con il suo lupo, che
ecco,
non posso dir tutto, ma è sicuramente un lupo un po' speciale, che conosce le storie e sa come rispondere a tono.
Esatto, non diciamo come, perché poi sono le bellissime illustrazioni di Clémence Pollet che ci mostreranno questo lupo un po' particolare, quindi lo scoprirete, però la cosa bella è che effettivamente è una sfida di storie, perché anche il lupo sa che teoricamente lui dovrebbe mangiarla, poi venire impallinato dal cacciatore e finire così, diciamo, mentre ci sono tante possibilità. Basta diventare un altro personaggio, basta scegliere un'altra storia, ed è quello che poi Cappuccetto Blu, a questo punto, è il suo lupo, forse non più cattivo, riusciranno a fare. Senta, come lei è una scrittrice amatissima e coltissima anche per ragazzi, Guia Risari ha scritto tanto per tantissime case editrici, come si è sentita a cimentarsi con Cappuccetto Rosso, che non è semplice effettivamente, proprio perché è così radicata nella memoria comune?
Allora, a partire dal fatto che io non ho mai amato la versione più diffusa, quella dei fratelli Grimm, in cui appunto Cappuccetto viene diforato e quindi fa prova di stoltezza, di troppa ingenuità, e poi viene liberata da un estraneo, così, a cui si deve rendere grazie solo perché ha un fucile. E io ho proprio voluto rendere omaggio all'indipendenza, alla capacità, all'ingegno dei bambini, delle ragazzine in particolare, che sono spesso quelle che si trovano ad affrontare i problemi più spinosi. E in effetti è quello che dicevo prima, le storie sono dei finali diversi rispetto alla vita, offrono delle prospettive, delle finestre inedite. questo ho voluto regalare alla mia Cappuccetto Blu, no? La capacità di sapersi servire del suo patrimonio fiabesco, che non è una materia morta, non è solo un oggetto di divertimento, ma è proprio trasformazione della vita. Questo è il grande regalo, penso, che si può fare ancora oggi ai bambini, leggendo loro le storie, regalando loro libri. Aumentare a dismisura l'immaginario, la creatività, la capacità di pescare tra le risposte disponibili.
Senta, Guglia Risari, c'è una caratteristica che colpisce in questo libro, non solo le tre avvertenze iniziali, su quelle magari torniamo, ma l'uso delle note. Ovviamente sono note che sono adatte ai giovani, giovanissimi lettori. Quando lei dice che, per esempio, la famiglia di Cappuccetto Rosso aveva tre galline, nella nota si possono conoscere i nomi di queste tre galline e così via. È come se invitasse anche a consultare quello che teoricamente in una narrazione, tra parentesi, come si manda il formaggio alla nonna. Beh, insomma, il formaggio non è sempre indicato quando si sta male, però la mamma di Cappuccetto non lo sa. Ecco, come mai ha scelto questa pratica?
Allora, un po' questi sono proprio ricordi d'infanzia, cioè quando si impara una fiaba, perché si ascolta una, due, 10, 100 volte, anche la si legge, si impara anche che piano piano, nel ripeterla qualcun altro, si introducono nell'oralità delle variazioni, no? Queste piccole variazioni o queste precisazioni hanno il tentativo di far sembrare più verosimile possibile il nostro racconto. Allora, questo è un fatto, no? Quindi cercare di far percorrere delle strade che si dipartono dall'interno stesso della storia. L'altro è un omaggio a Bruno Munari e alle sue note delle macchine. Nelle macchine Munari ricostruiva aggeggi assolutamente inutili, l'agitatore di coda per i cani pigri, lo storditore di zanzare, eccetera, no? Ed erano tutti degli ingranaggi che venivano spiegati nel dettaglio di un architetto, in effetti, ma venivano messe poi note assolutamente surrealiste che depistavano l'attenzione del lettore. E quindi io questo offro al lettore, una possibilità in più, lo dico già nelle avvertenze, potete saltarle a pie pari queste note, poi lo dico anche, alcune sono vere, altre sono false, cercate di rendervi conto voi di che cosa è vero e cosa è falso. È un ulteriore livello di lettura che magari nella migliore delle ipotesi potrebbe spingere il bambino ad aumentare anche lui il numero di note.
C'è un altro, diciamo, non un esercizio, però è la terza avvertenza che è in premessa alla storia. Cioè, lei dice, lei scrive, l'autrice sarebbe molto contenta di sapere in cosa si trasformerebbe la lettrice o il lettore davanti a un pericolo. Questo esercizio, ripetuto 2-3 volte al giorno, aumenta la capacità di reagire alla paura e l'inventiva ed è fortemente consigliato a grandi e piccini. E già, perché la paura sembra essere non solo la paura che proviamo in prima persona, ma che proiettiamo sui più piccoli, sembra essere proprio il sentimento del tempo. E questa avvertenza che cosa può aiutare? In che cosa può aiutarci, Guglia Risari?
Fare proprio questi esercizi. Innanzitutto non escludere la paura dai possibili sentimenti che si possono provare e che sono leciti, sono legittimi. Aver paura è anche sano, anche il vero costruttore del coraggio, no? La paura. E la capacità di sormontare le avversità facendo degli esercizi mentali. Ma se io fossi, ma se io non fossi, ma se così non fosse esattamente, ma se la guardassi da un altro punto di vista. Questo come se appare sempre un esercizio quasi di stile, no? Un esercizio ozioso, quando invece è l'inizio della capacità di saper, come dicevo prima, risolvere, affrontare i problemi realmente, no?
E anche di provare empatia, visto che veniamo da una lunga discussione sull'empatia poco sì. fa. Allora posso chiedere a lei in cosa si trasformerebbe?
Io mi trasformerei in un pulviscolo di polvere.
In un pulviscolo di polvere? Perché? Così, a naso.
Sarei invisibile, al tempo stesso proverei il piacere di aleggiare nell'aria e di vedere tutto quanto da una prospettiva aerea. Ma le dico così, ma in un altro momento chiaramente mi trasformerei in qualcos'altro, in un gamberetto, mi trasformerei in una medusa.
È un bellissimo esercizio mentale creativo, quasi quasi sono tentata di rivolgerlo anche ai nostri ascoltatori. Allora, La strana storia di Cappuccetto Blu è un libro scritto da Guy Arisari, illustrato da una illustratrice francese che è Clémence Pollet, e esce per 7-9. L'ultimo libro è arrivato per 7-9, ricordo, la casa editrice è nata nel 2013. Grazie Guy Arisari per essere stata con noi, davvero.
Grazie a lei, è stata speciale.
Grazie.
Grazie.